Qui con noi Enzo Brandi della rete No War, una delle organizzazioni che fa parte dell'Assemblea Romana contro la guerra e che è stata sempre in piazza durante le iniziative che in questi mesi sono state appunto portate avanti. E, allora Enzo, innanzitutto come nasce la rete No War?
La rete No War è nata praticamente spontaneamente da un gruppo di pacifisti che si incontrava per prendere delle iniziative. Alla fine abbiamo deciso di strutturarci in una vera e propria rete, e comunque rimane sempre una rete, come dire, senza regole rigide, molto aperta, quindi anche che magari con differenze di opinioni all'interno. Direi che il personaggio, se vogliamo, più significativo è quello di Marinella Correggia, che penso che molti conoscano, è una pacifista proprio storica. Poi abbiamo anche la partecipazione di un cittadino americano, Patrick Boylan, che fa parte anche di un gruppo che si chiama Cittadini Statunitensi per la Pace e la Giustizia, che è formato da americani democratici che vivono qui a Roma. Lui è stato professore universitario di lingue alla Sapienza, e poi anche io vengo da esperienze anche diverse, perché per esempio ho fatto parte del comitato Nonato, ho fatto parte anche di un gruppo che si chiama Atei Materialisti Dialettici, e poi in passato ho fatto parte del Partito Comunista, di Rifondazione Comunista, fino ai guai che ha combinato Bertinotti, e quindi diciamo un passato anche di attività politica. Ormai ho 81 anni, quindi diciamo ne ho viste di tutti i colori.
E allora, quali sono le rivendicazioni chiare che accomunano voi, organizzazioni che fanno parte appunto dell'Assemblea Romana contro la guerra, rispetto alla NATO, rispetto all'invio di armi?
Beh, guarda, ci sono varie associazioni, ci sono anche delle sfumature diverse, quindi non è che tutti quanti chiedono le stesse cose, però direi che in tutti c'è la consapevolezza che viviamo in un momento veramente critico della storia, perché ci troviamo di fronte non solo a una guerra locale ufficialmente tra Russia e Ucraina, in realtà si tratta di una guerra a livello globale, si tratta di una guerra tra l'imperialismo americano e la Russia, quindi la vera guerra è tra gli Stati Uniti e la Russia, i poveri ucraini sono mandati avanti solo come carne da cannone, spinti anche dagli ultranazionalisti locali. Ora, perché si tratta di una guerra globale? L'analisi che faccio io è questa. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, l'imperialismo americano riteneva che fossimo arrivati alla fine della storia, cioè loro dicevano: il nostro principale avversario è caduto, adesso comandiamo noi. Poi invece si sono verificate una serie di incidenti di percorso, diciamo. C'erano paesi che non si volevano allineare e che sono stati duramente puniti, penso alla guerra con la Jugoslavia, alle due guerre con l'Iraq, la guerra alla Libia, l'invasione dell'Afghanistan e anche la guerra alla Siria, perché anche se ufficialmente non è stata mai dichiarata guerra alla Siria, in realtà però attraverso le bande jihadiste è stata fatta la guerra alla Siria per interposta persona. E non molti sanno, questa è una cosa che non molti sanno, che un terzo circa del territorio siriano è ancora occupato da truppe americane, che sono andate lì con la scusa di combattere contro l'ISIS e poi sono rimaste, come in Italia, no?
Infatti si parla della guerra in Ucraina, ma in realtà le guerre imperialiste in giro per il mondo sono tante.
Sono state tante. Adesso la guerra in Ucraina comporta addirittura un livello superiore rispetto a queste altre guerre, perché gli americani adesso intendono attaccare direttamente le due superpotenze che gli danno fastidio, che praticamente diciamo contestano la loro egemonia a livello mondiale. Ora non voglio qui entrare nella discussione che c'è sulla reale natura del governo russo. Il governo russo sicuramente rappresenta il capitalismo russo, non è un governo di sinistra. Non molti sanno che il principale partito di opposizione in Russia è il Partito Comunista, che contesta le scelte economiche e sociali di Putin. Però il problema è che gli Stati Uniti pensano che la Russia, la potenza russa, che è soprattutto una potenza militare, gli faccia ombra, e quindi hanno organizzato un vero e proprio accerchiamento della Russia e una serie di provocazioni antirusse. La NATO è stata spinta fino ai confini della Russia, sono state organizzate delle esercitazioni militari provocatorie ai confini della Russia, e l'ultima botta doveva essere il colpo di Stato in Ucraina, quello del 2014, che doveva portare l'Ucraina sotto l'egida della NATO. E infatti negli 8 anni trascorsi dal 2014 a oggi l'Ucraina è stata armata, istruttori americani e inglesi hanno preparato l'esercito ucraino, ha partecipato a esercitazioni con la NATO ai confini della Russia. Quindi direi che se una cosa mi ha sorpreso è stata la pazienza dei russi in questi 8 anni, perché al posto loro forse sarei intervenuto prima. Cioè, non voglio fare ora il guerrafondaio, però il fatto che l'Ucraina, che è un paese così legato alla Russia, alla storia russa, sia passato nell'orbita della NATO, è un pericolo mortale per la Russia, per qualsiasi governo russo, che sia di centro o di sinistra o di destra. Qualsiasi governo russo non potrebbe sopportare una cosa del genere. Ricordo che a dicembre scorso i russi hanno tentato di fare delle proposte per mettersi d'accordo, e erano delle proposte molto moderate, perché loro chiedevano semplicemente che l'Ucraina rimanesse neutrale. Nessuno aveva minacciato l'Ucraina finché l'Ucraina era neutrale, cioè nessuno l'aveva invasa o aveva fatto qualcosa contro di lei, e poi chiedevano il riconoscimento delle popolazioni russofone dell'Ucraina orientale secondo gli accordi di Minsk del 2015, che prevedevano una forte autonomia per queste regioni. Questi accordi sono stati completamente respinti sia dagli Stati Uniti che dal governo ucraino, che ricordiamoci è un governo di estrema destra, in cui ci sono anche dei partiti apertamente nazisti, e questo ha fatto precipitare la crisi. Adesso noi auspichiamo tutti che questa guerra finisca al più presto e che si possa arrivare a una trattativa, però la cosa è molto difficile, perché agli americani, in particolare agli Stati Uniti, questa guerra fa molto comodo, perché tengono la Russia impantanata in questa situazione, in una guerra che si prolunga, e quindi loro si fregano le mani, perché...
Certo, il problema è che tutta questa situazione ci sta strangolando, e diciamo, al di là del pericolo anche dell'allargamento del conflitto, del patimento delle popolazioni ucraine e tutto quanto, cioè oggi è la festa della Repubblica, l'Italia è la Repubblica fondata sulla pace. Quindi che all'articolo 11 proprio sancisce che l'Italia ripudia lo strumento della guerra come risoluzione delle controversie internazionali. Quindi qual è il messaggio chiaro, secondo te, che da questa piazza deve partire nei confronti del nostro governo?
Nei confronti del nostro governo devono partire queste parole d'ordine. Primo, il governo contribuisca realmente a tutta una serie di azioni politiche che portino verso una trattativa reale e non una trattativa finta, e secondo, in prospettiva bisogna uscire dalla NATO, cioè bisogna uscire da questa alleanza che ci costringe a fare le guerre, perché tutte le guerre che ho nominato prima hanno visto la partecipazione dell'Italia anche contro i propri interessi e contro gli interessi del popolo italiano, perché invece questo faceva comodo alla NATO.
Quindi costruiamo le condizioni per la pace, arriviamo al cessato il fuoco e costruiamo le condizioni per la pace. Io Enzo ti ringrazio e credo che continueremo a vederci spesso in piazza.
Sarà un piacere.
Grazie.